L'abominevole podcast delle nevi, un viaggio tra leggende e zoologia a cura di Lorenzo Rossi.
Ben ritrovati a tutti. Dopo un periodo di rodaggio e di esperimenti vari, la seconda stagione del podcast inizia con alcune novità. La più importante è che l'appuntamento finalmente diventerà mensile. La seconda è che di tanto in tanto le puntate avranno dei collegamenti con la serie Fantastici Animali, che nel frattempo è cominciata sul mio canale YouTube e che avrà anch'essa una cadenza mensile. Infine, segnalo l'uscita del mio libro per ragazzi, illustrato da Stefano Maugeri ed edito dal CICAP, di cui potrete trovare il link in descrizione. Ma ora è giunto il momento di cominciare il nostro viaggio, che ci condurrà tra le zone più alte del pianeta, alla ricerca del più affascinante tra gli animali misteriosi. Leggende riguardanti i misteriosi uomini selvatici che vivrebbero nei boschi e nelle foreste di montagna, lontani dalla civiltà, hanno origini antichissime e sono diffuse in tutto il mondo, Italia compresa. È però alla fine dell'Ottocento, quando gli esploratori e alpinisti occidentali cominciano a viaggiare in zone dell'Asia, prima inaccessibili agli stranieri, che queste storie sembrano prendere vita. Colman McCauley, amministratore dell'India britannica che fece partire negoziati per il commercio tra Inghilterra e Tibet, è stato anche il primo europeo a segnalare misteriose impronte sulla neve nelle montagne della catena himalayana. All'interno di un suo rapporto di una missione in Sikkim e nella frontiera tibetana risalente al 1885, racconta infatti che a un certo punto la guida attirò la mia attenzione su grandi impronte di piedi, che restavano visibili per una lunga distanza attraverso la superficie nevosa. Disse che erano le tracce degli uomini selvaggi che vivono sui monti. Mi raccontò che questi uomini erano ricoperti di pelo e che le persone non viaggiavano mai sole la notte, tanto li temevano. Tuttavia non era possibile vederli, ma soltanto sentirli. Queste storie sono presenti in tutto il Sikkim. Le impronte erano senz'altro notevoli, molto grandi e molto larghe, quasi due volte la taglia di quelle umane. Da quel momento in poi l'Occidente comincia a essere invaso da notizie incredibili riguardanti l'esistenza di una straordinaria creatura conosciuta dai nativi con il nome di Yeti. Purtroppo, oltre a numerose testimonianze e fotografie di impronte più o meno indistinte, nel corso degli anni non era ancora emersa nessuna prova concreta circa la sua effettiva esistenza, ma le cose sembravano destinate a prendere una svolta il 22 maggio del 2012, quando il Museo di Zoologia di Losanna e la prestigiosa Università di Oxford lanciarono una ricerca chiamata Collateral Hominid Project. I presupposti erano chiari. Visto che molte persone avevano dichiarato di possedere reperti biologici appartenuti allo Yeti, come ad esempio ossa o peli, ma lamentavano il fatto che nessuno scienziato si era offerto di esaminarli a dovere, il progetto invitava i possessori dei presunti reperti a inviare i campioni per un'analisi del DNA. A condurre lo studio sarebbe stato niente meno che il professore Brian Sykes, il primo genetista nella storia ad essere riuscito ad amplificare il DNA antico contenuto nelle ossa. I risultati ufficiali furono pubblicati due anni più tardi sulla rivista Proceedings of the Royal Society e le conclusioni sembravano sorprendenti. Due dei campioni esaminati e provenienti dall'Himalaya possedevano infatti un'affinità genetica con un antico orso polare risalente al Paleolitico. Ma per sapere come si giunse a queste conclusioni ho chiesto il parere dell'amico genetista Andrea Brunelli, coautore insieme a Guido Barbuiani del libro Il giro del mondo in 6 milioni di anni, edito da Il Mulino.
Allora, sostanzialmente cosa fanno Brian Sykes e colleghi nel loro articolo del 2014? Loro prendono diversi campioni di pelo, più di 30 mi pare, e ne estraggono il DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale è un DNA diverso da quello che abbiamo nel nucleo, quello più famoso, che si trova sempre nelle nostre cellule, ma all'interno di piccoli organelli chiamati mitocondri. Il DNA mitocondriale è quindi un secondo DNA che ha anche un tipo diverso di ereditarietà rispetto al DNA nucleare. Sappiamo che il DNA nucleare ci viene per metà da nostro padre, per metà da nostra madre, mentre il DNA mitocondriale segue un tipo di ereditarietà strettamente matrilineare, vale a dire che il DNA mitocondriale vi viene solo da vostra madre. Quindi, seguendo il DNA mitocondriale, si riesce a ricostruire un po' la storia matrilineare di un campione e quindi della specie che stiamo studiando. È molto comodo studiare il DNA mitocondriale anche perché, soprattutto per quanto riguarda campioni antichi, è molto abbondante rispetto al DNA nucleare. Quindi, tornando al lavoro di Sykes, cosa hanno fatto? Hanno estratto 30 campioni di DNA mitocondriale, non completo, frammentato, un piccolo frammento di DNA mitocondriale dai campioni di pelo che avevano, e hanno comparato mano a mano questi campioni con l'archivio di tutti i DNA mitocondriali pubblicati in precedenti pubblicazioni di genetica fino a quel momento. Loro comparano i loro campioni sul GenBank e viene fuori che due dei peli trovano una corrispondenza con un campione di orso polare di 40.000 anni fa proveniente dalle isole Svalbard. Le isole Svalbard sono in Norvegia, sono estremamente lontane dal Himalaya e dal Nepal e dai posti in cui sappiamo che tradizionalmente vi sono associati storie dello Yeti. E quindi loro cosa fanno? Trovando questo match dei loro campioni con quest'orso polare di 40.000 anni, propongono che i loro due campioni di pelo provengano da o una variante di orso polare colorata di marrone, visto che i loro peli hanno colorazione marrone chiara, oppure un ibrido tra un orso polare e un orso bruno, che magari si trovava in quella regione in un determinato periodo storico.
A oggi però nessuno dei lavori di genetica riguardanti gli orsi che vivono nelle aree himalayane ha fatto emergere risultati simili. Quindi quanto possiamo essere davvero sicuri di ciò che affermano Sykes e colleghi?
Queste sono conclusioni abbastanza importanti e per sostenerle bisognerebbe essere sicuri di aver fatto tutte le analisi nella miglior maniera possibile. E questo non sembra essere il caso perché pochi mesi dopo esce sempre su Proceedings of the Royal Society un articolo a firma di altri due genetisti, Edwards e Barnett, che sostengono sostanzialmente che il match trovato da Sykes, dei due campioni di Sykes, con l'orso polare di 40.000 anni fa sia sostanzialmente frutto di degradazione dei campioni di pelo testati da Sykes. Degradazione o non pulizia dei campioni, perché cosa succede molto spesso quando si hanno campioni di DNA o antico o tenuto magari per diverso tempo, anche DNA storico, quindi non necessariamente di migliaia di anni fa, ma tenuto in armadi di un museo o tenuto nei cassetti di qualcuno, come erano alla fine i peli che sono stati mandati da Sykes per analizzare. Può succedere che avvengano contaminazioni e che sostanzialmente il DNA, quello che andiamo a leggere, quindi la sequenza di basi da cui è composto il DNA mitocondriale che andiamo a leggere, non sia fedele all'originale, non sia fedele all'organismo che l'aveva. Quindi gli autori sostengono che è molto molto probabile, Edwards e Barnett sostengono che è molto molto probabile che la concordanza tra i campioni di Sykes e l'orso polare di 40.000 anni fa sia un artefatto di un campione non tenuto benissimo, di campioni non tenuti benissimo. E pochi mesi dopo esce addirittura un secondo articolo, sempre ad opera di altri due biologi che sono Gutierrez e Pine, che addirittura si mettono a rianalizzare i campioni di Sykes insieme a tante altre sequenze mitocondriali di orso bruno e orso polare, e sostanzialmente sostengono che, dato il fatto che Sykes ha concluso quello che ha concluso basandosi su una piccola frazione di DNA mitocondriale, poche basi in realtà, la grandezza di questo campione non è sufficiente per attribuire questi campioni all'orso polare o a un altro tipo di orso come l'orso bruno, perché la variabilità in questa regione è molto simile nelle due specie di orso. Praticamente, avendo questo campione, non si riuscirebbe a assegnarlo all'una o all'altra specie. E per cui cosa alla fine, quale sembra essere la conclusione più conservativa, il solito discorso: se senti un rumore di zoccoli non pensare a una zebra, pensa a un cavallo, ma sostanzialmente è molto più probabile che questi peli provengano da un orso bruno rispetto a un orso scomodare, un orso bianco di 40.000 anni fa.
Questa non è stata però la prima volta in cui ieti e orsi hanno incrociato la loro strada. Infatti, nel 1999 uscì il libro Ieti, leggende e verità, opera del famoso alpinista Reinhold Messner, nel quale l'autore descriveva niente meno che un incontro diretto con la mitica creatura. A un tratto si stagliò brevemente nella radura. Era una figura gigantesca su due gambe, come fosse la mia ombra proiettata sulla boscaglia una decina di metri più in là. Per un istante la creatura che mi stava di fronte si irrigidì, poi si girò e scomparve nel crepuscolo. Correva con tanta forza e leggerezza verso il margine degli arbusti che ne fui spaventato e sollevato allo stesso tempo. Era ovvio che nessun uomo poteva correre in quel modo in piena notte. Il libro di Messner prosegue sempre mantenendosi tra fantasia e realtà, fino a quando il protagonista viene a sapere dai locali che l'animale da lui osservato era chiamato Tsemo, e che quindi non poteva trattarsi di un orso, perché quest'ultimo è conosciuto dai tibetani con il nome di Tom. Le conclusioni di Messner erano quindi che lo Tsemo dovesse essere un orso molto raro e non ancora conosciuto, in grado di spostarsi con frequenza sulle zampe posteriori. Questo spiega perché le conclusioni dello studio condotto da Sykes destarono in lui un certo interesse, tanto che fu persino pianificata una spedizione alla ricerca del misterioso orso sconosciuto himalayano, che però fu annullata poco prima della partenza. Il problema principale alla base di questo grosso equivoco è che Messner sembra essere convinto che le popolazioni tibetane e gli zoologi conoscano una sola specie di orso asiatico, cioè l'orso dal collare, che come abbiamo appreso è chiamato Tom. Nelle zone in cui vivrebbe lo Yeti esistono però anche due sottospecie di orso bruno fenotipicamente ben distinte. La prima è l'orso isabellino, la seconda, molto rara e difficile da osservare, è stata descritta nel 1854 ed è chiamata orso azzurro tibetano, mentre i locali la conoscono con il nome di Tsemo e di Dremo. Le conclusioni di Messner risultano quindi essere prive di fondamento e inoltre già dal 1950 il geologo e alpinista italiano Ardito Desio era giunto alla conclusione che il termine Dremo era utilizzato per indicare l'orso bruno. La storia di quello che rientra nel grande mistero chiamato Yeti è però molto più complessa e paradossalmente le testimonianze più affascinanti non provengono dal Nepal e dal Tibet, ma da altre zone dell'Asia. Dal Caucaso sino alla catena nammitica del Vietnam, infatti, le popolazioni umane che vivono sulle montagne tramandano tradizioni riguardanti l'esistenza di altri uomini, sempre descritti molto dettagliatamente e con alcune caratteristiche tipiche degli uomini comparsi sulla Terra prima della nostra specie, come ad esempio un mento sfuggente e grosse arcate sopraccigliari. Così, quando in Occidente si diffuse la febbre per lo Yeti, lo storico russo Boris Porchnev, che era già da tempo a conoscenza di storie simili provenienti dal suo paese, elaborò un'ipotesi a dir poco sconcertante. Secondo lui, tutti questi racconti potevano essere spiegati con la presenza, sino in epoca storica, di sparuti gruppi di uomini di Neanderthal sopravvissuti. All'epoca le testimonianze raccolte erano talmente numerose ed omogenee che in seno all'Accademia Sovietica delle Scienze nacque una commissione per lo studio dell'uomo selvatico, che culminò nel 1958 in una dispendiosa esplorazione del Pamir che purtroppo non portò a nessun risultato. Tra le centinaia di testimonianze raccolte e minuziosamente trascritte dal professor Porchnev e dei suoi collaboratori, quella in assoluto più impressionante riguardava un episodio che si verificò nella frazione di Tkina, in Abkhazia, e che aveva come protagonista una femmina di uomo selvatico che fu catturata e chiamata Zana dagli abitanti del villaggio. Zana morì nel 1890 e Porchnev riuscì a intervistare numerosi anziani che in gioventù l'avevano incontrata e che avevano assistito al suo funerale. Poco si sapeva sulla sua presunta cattura tra le montagne, ma una cosa certa è che fu venduta a più riprese prima di divenire proprietà del nobile Edgy Genaba, che la condusse presso la sua casa nella frazione di Tkina. Per i primi 3 anni Zana visse in un recinto e non era possibile avvicinarla, ma poco a poco iniziò a tollerare la presenza delle altre persone. I testimoni raccontarono che non riusciva a sopportare i locali riscaldati e che viveva e dormiva all'aperto per tutto il periodo dell'anno. Secondo loro, l'aspetto di Zana era letteralmente fuori dal comune, quando paragonato a un abitante del posto. La sua pelle era nera ed era coperta dalla testa ai piedi di peli neri rossastri abbondanti soprattutto nella parte inferiore del corpo. Non era dotato di un linguaggio umano e non riuscì mai a pronunciare nemmeno le parole più semplici. Poteva soltanto borbottare, emettere suoni inarticolati e, quando irritata, delle grida incomprensibili. Era di grossa taglia, massiccia e tarchiata. Possedeva grossi seni e grossi glutei. Il suo viso era largo, con zigomi sporgenti e dei tratti grossolani. Il naso era schiacciato e rialzato all'indietro e mostrava grosse narici. La parte inferiore del viso era prominente e la nuca sporgeva in modo anormale. L'aspetto più sorprendente di tutta la storia è che ebbe dei figli dagli uomini del villaggio. L'ultimo di questo, un maschio di nome Quit, morì nel 1954. Nel 1964 Porschner incontrò due nipoti di Zana, che descrisse come individui robusti di carnagione scura, che non avevano però ereditato nessuna delle strane caratteristiche fisiche della nonna. Riuscì anche ad individuare il vecchio cimitero abbandonato nel quale Quit era stato sepolto, ma morì prima della sua riesumazione. Il cranio, che a dire il vero non presentava nessuna caratteristica particolarmente anomala quando paragonato a quello di un qualunque altro Homo sapiens, fu però anche soggetto dello studio di Brian Sykes, che nel suo libro dedicato all'enigma dello Yeti, The Nature of the Beast, riporta in merito dichiarazioni a dir poco sconcertanti. Stando all'autore, infatti, Zana non era nativa del Caucaso, ma proveniva dall'Africa, e sarebbe addirittura appartenuta ad un gruppo umano molto antico, probabilmente non rientrante nella specie Sapiens. Ma a questo punto è d'obbligo lasciare ancora la parola ad Andrea.
Allora, anche qui abbiamo un caso molto interessante perché nel libro, perché non stiamo parlando di una pubblicazione, a differenza del caso dell'orso, che è stato pubblicato in una regolare pubblicazione scientifica in cui abbiamo avuto, che è stata sottoposta al processo di peer review, in questo caso stiamo parlando di un libro in cui Sykes ci racconta un po' qual è stato il suo processo di analisi relativo ai discendenti di Zana. Però, nello stesso capitolo in cui lui trae le conclusioni che trae, si sconfessa, diciamo, perché sostanzialmente una lettura diversa di quello che dice ci porta a conclusioni diametralmente opposte. Sostanzialmente cosa fa? Anche in questo caso lui ha a disposizione il cranio di Quit da cui riesce a ottenere un dente e il DNA di discendenti moderni di Zana. Quindi, innanzitutto, per prima cosa, lui prende un dente di Quit e ci estrae il DNA mitocondriale, che abbiamo visto prima essere il DNA proveniente solo dalla madre, perché ha eredità uniparentale, strettamente materna, quindi sappiamo che bene o male il DNA che riesce a estrarre da Quit è uguale al DNA mitocondriale di Zana. Lui aveva questa teoria sostanzialmente che Zana potesse essere un relitto di popolazioni di Neanderthal viventi ancora nel Caucaso. Lui estrae il DNA di Quit, va a vedere la sequenza di DNA mitocondriale estratta e la compara con le sequenze di DNA mitocondriali Neanderthal, sicuramente Neanderthal, che abbiamo oggi in GenBank, in quella banca dati dove sono depositate tutte le sequenze genetiche provenienti dai vari lavori di genetica di popolazioni dell'uomo e di altri animali. E cosa scopre per prima cosa? Per prima cosa scopre che purtroppo il DNA di Quit non è un DNA Neanderthal. Però, ed è qui che Sykes trae le sue conclusioni più azzardate, analizzando il DNA nucleare dei discendenti di Zana, Sykes si è accorto che, a differenza degli altri campioni provenienti dalla regione del Caucaso, non di discendenti di Zana, ma semplicemente di persone moderne provenienti dalla regione del Caucaso, questi campioni discendenti di Zana avevano una certa somiglianza più marcata con dei campioni di DNA provenienti dall'Africa subsahariana, quindi erano leggermente più simili rispetto alle altre persone del Caucaso prese come controllo a campioni provenienti dall'Africa subsahariana. Avevano un qualcosa di africano in più, mettiamola così. Questo però sorprende, direi, molto poco. Se abbiamo visto precedentemente che il DNA mitocondriale di Quit è un DNA proveniente dal, non proveniente ma simile al, ai campioni dell'Africa subsahariana, possiamo presupporre quindi che Zana in realtà fosse semplicemente una schiava proveniente dall'Africa subsahariana che è scappata, è stata ripresa, tenuta in schiavitù, costretta a condizioni di vita orribili e con, che ha avuto sostanzialmente qualche figlio e chiaramente essendo lei africana questi figli avranno una componente africana più marcata rispetto a figli magari avuti dai vicini di casa. E la conclusione di Sykes, che quindi questo DNA non essendo un DNA simile a quelli provenienti dalla stessa regione sarebbe, ma addirittura essendo un DNA africano farebbe pensare a una specie diversa da Homo sapiens, è assolutamente errata, perché anzitutto perché comparando il DNA dei loro discendenti troviamo un match, troviamo una somiglianza con il DNA, con i DNA che abbiamo già del, provenienti dall'Africa subsahariana. Se stessimo parlando di una specie diversa, questa cosa qui non avverrebbe assolutamente. Quindi abbiamo assolutamente un match, abbiamo addirittura un match proveniente anche da un'analisi precedente del DNA mitocondriale, quindi abbiamo un DNA mitocondriale che proviene dall'Africa subsahariana, un'analisi nucleare che ci conferma una provenienza di Zana dall'Africa, quindi perché dobbiamo invocare una specie di Homo diversa da Homo sapiens? È semplicemente un Homo sapiens proveniente dall'Africa che è stato trapiantato in Caucaso.
Prima di aggiungere due mie considerazioni personali, volevo farti, Andrea, l'ultima domanda. Molti tra i sostenitori più accaniti dell'esistenza dello Yeti, ad esempio penso a Lauren Coleman, ad esempio, e hanno preso proprio come bandiera questo studio e questo libro di Sykes, invocando nella figura di Sykes una grande autorità, un grande esperto nel campo del DNA. E questo sicuramente è vero. Però mi chiedo, cosa spinge un ricercatore del suo calibro a commettere, diciamo, errori di valutazione così vistosi? E cosa spinge una rivista anche importante come quella in cui lo studio, almeno quello relativo all'orso, è stato pubblicato, a pubblicare un articolo del genere? Perché qui immagino anche che il controllo da parte dei revisori dell'articolo non sia stato poi così approfondito, insomma. Tu cosa ne pensi?
Il campo della genetica è stato rivoluzionato negli ultimi 10-20 anni da un utilizzo sempre più massiccio di metodi informatici, bioinformatici nello specifico, per analizzare tonnellate di dati. Quindi fare un lavoro che prima magari ai tempi del fine anni 80, inizio anni 90, quando Sykes ha pubblicato la sua analisi di DNA antico, che niente da dire, è finita su Nature, quindi sicuramente una pietra miliare, ma da quel momento lì ad oggi la genetica ha fatto passi da gigante, nuovi metodi, moli di dati stratosferici da analizzare appunto con metodi informatici molto moderni, metodi a cui Sykes è sempre stato abbastanza contrario, quindi direi che è più un autoisolamento quello in cui si è imposto. Il perché vengano pubblicati questi lavori è abbastanza intuibile, nel senso che nel 2014 comunque un nome come il suo unito alla questione dello Yeti, quindi dell'utilizzo dei peli e di tecniche molecolari e di tecniche di genetica per cercare di dare un volto definitivamente a una leggenda, è sicuramente una cosa che magari non ti fa finire su Science, non ti fa finire su Nature, ma per arrivare a finire sul Proceeding of the Royal Society, una rivista ottima, un'ottima rivista, puoi riuscirci, puoi sicuramente riuscire a ottenere questo risultato. Quindi è, diciamo, un'unione di un nome sicuramente che può trascinare una pubblicazione e un giornale che dalla sua parte vede una tematica così pop, così interessante, che potrebbe aiutarlo a vendere più copie di un particolare articolo o far girare più un particolare articolo, rendendo più famoso, rendendo più noto un particolare giornale, ecco.
voglio concludere questa discussione con due considerazioni, la prima di natura più leggera, la seconda più importante. E nell'aprile del 2004, sulla rivista Molecular Phylogenetics and Evolution, uscì un articolo nel quale si affermava che, in seguito a un'analisi del DNA effettuata su di un campione di pelo attribuito allo Yeti, quest'ultimo era un ungulato che per convergenza evolutiva possedeva l'aspetto di un primate. L'articolo aggiungeva anche che i risultati confermavano l'ipotesi di un certo capitano Haddock. In realtà, come riportato a piè di pagina, si trattava di un pesce d'aprile e il capitano Haddock altro non era che un personaggio del celebre disegnatore Hergé, creatore di Tintin. La cosa buffa è che il lavoro di Sykes del 2014 cita l'articolo in questione come esempio del solo articolo scientifico esistente sul DNA dello Yeti. Meno divertente è invece senza dubbio la storia di Zana, e fondamentalmente è la storia di un essere umano che è stato costretto a subire una vita di schiavitù e di violenze. La presenza di africani in Abkhazia è documentata sino al 1900, anche se la loro origine è ancora dibattuta, presumibilmente si tratta di discendenti di popolazioni schiavizzate dai turchi e deportate in questa regione sin dal 1600. Molto più difficile però da spiegare e soprattutto da accettare è invece il fatto che Zana sia stata descritta dai testimoni in modi talmente esagerati da farne quasi dubitare la sua natura di Homo sapiens. Tutto potrebbe riacquistare un senso solo se consideriamo che tutti i testimoni interpellati all'epoca dei fatti erano soltanto dei bambini. E un parallelo molto simile a questo, ad esempio, è raccontato dal primatologo americano Frank Poiret, che negli anni Ottanta si era recato in remote zone della Cina per condurre indagini sull'uomo selvatico locale, conosciuto come il nome di Yeren e caratterizzato da un pelo rossiccio. E Poiret era il primo visitatore straniero della contea di Xinjiang da davvero molto tempo, e sebbene non insolitamente peloso per gli standard occidentali, non di meno appariva bizzarro agli occhi della popolazione locale. Essendo alto circa 190 cm, era più grande e pesante dei residenti, e diversi bambini lo fissarono a distanza di sicurezza, correndo via urlando terrorizzati alle persone del villaggio che c'erano Yeren in mezzo a loro. Siamo così arrivati in chiusura di puntata che spero abbiate trovato interessante e vi invito come sempre a lasciare richieste e commenti per rispondere ai dubbi o proporre argomenti per le prossime occasioni. Nel frattempo vi invito a seguire anche la serie su YouTube, nonostante il primo tentativo sia sfociato un po' in tragedia, perché il 31 ottobre, in occasione di Halloween, ci sarà una puntata interamente dedicata al famoso filmato del presunto Bigfoot girato da Patterson alla fine degli anni 60, in cui scopriremo dei retroscena davvero molto poco conosciuti. Io come sempre vi ringrazio per gli ascolti e anche per l'affetto che mi dimostrate con messaggi privati, eccetera, anche perché, essendo questi argomenti molto di nicchia, non pensavo che avrebbero destato l'interesse che stanno destando, quindi vi ringrazio di cuore. E niente, alla prossima!